Focus Economia di Sebastiano Parisoni.
Minuti, quasi 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, ahimè, è un periodo in cui dobbiamo continuare a parlare di dazi. Oggi è successo un po' di tutto, nel senso che al di là della votazione del Parlamento europeo sul progetto Rearm Europe, l'Europa ha fatto sapere, da questo punto di vista, che cosa che metterà dazi su un insieme di prodotti americani, perché sono entrati in vigore i dazi americani del 25% su acciaio e alluminio contro tutti. Poi parleremo anche del Canada, ma in realtà questi dazi valgono già, e devo dire che esistevano già al 10% sull'acciaio e l'alluminio europeo. E poi il segretario al commercio Larry Ludwig ha detto alla CNN: Trump metterà dazi anche sul rame. Allora, il Canada ha risposto per 20 miliardi di dollari statunitensi, 21 miliardi come ritorsione sui dazi messi dall'America su acciaio e alluminio. Il Canada metterà dazi ai prodotti americani per quasi 21 miliardi di dollari americani. E il nuovo leader, futuro premier canadese, Mark Carney, ha promesso una risposta ai dazi di Trump con il massimo impatto sugli Stati Uniti. Manterremo le nostre tariffe finché gli americani non ci mostreranno rispetto e non prenderanno impegni credibili e affidabili per un commercio libero ed equo. Ottawa, quindi Canada, ha messo dazi su vari beni, tra cui non solo i prodotti in acciaio e in alluminio americani importati dal Canada, ma anche i prodotti in ghisa e merci come computer e attrezzature sportive. Il tema dei dazi, infatti, messi in questo modo, è esattamente la ritorsione che innescano, che non è una ritorsione simmetrica. Cosa voglio dire? In alcuni casi lo è, in altri casi va a colpire altri prodotti, perché l'interscambio commerciale è fatto, anch'esso non è simmetrico. Noi esportiamo e abbiamo un avanzo commerciale, alcuni prodotti ne importiamo altri, quindi tu non vai a mettere dazi necessariamente solo su acciaio e alluminio. E gli Stati Uniti hanno anche irrigidito le regole di soggiorno per i viaggiatori provenienti dal Canada. Non c'entra nulla con i dazi, ma dà un po' il sentore degli ottimi rapporti che si sono creati da quando Trump è presidente tra Stati Uniti e Canada. Dopo 30 giorni negli Stati Uniti dovranno registrarsi presso le autorità americane e fornire le proprie impronte digitali. Allora, crolla il turismo canadese negli Stati Uniti, perché poi ci sono anche effetti collaterali. In Canada abbiamo visto già il boicottaggio di molti prodotti americani, a partire dagli spirits, dai liquori, ma due paesi che, oltre che essere confinanti da sempre, vivono una discreta simbiosi. Le nuove prenotazioni per gli Stati Uniti dal Canada sono diminuite del 20% rispetto alle prenotazioni esistenti un anno fa. Poi, tra l'altro, c'è tutto il fronte europeo, perché i dazi introdotti, annunciato oggi l'Unione Europea, l'ha detto la nota della Presidente Ursula von der Leyen, la Commissione Europea ha annunciato che applicherà dazi doganali forti ma proporzionali su una serie di prodotti americani a partire dal 1 aprile, in risposta ai dazi del 25% su acciaio e alluminio, e colpiranno prodotti americani per un valore di 26 miliardi di dollari, e saranno operative entro, scatteranno il 1 aprile, ma dal 13 aprile saranno operative. E poi ci sarà un pacchetto anche di nuove contromisure alle esportazioni americane. La lista dei prodotti americani colpiti è molto lunga, può far anche sorridere ogni tanto, dai tacchini con peso superiore ai 185 grammi, la carne bovina disossata, dallo yogurt a diversi derivati del latte, dal ginger al curry fino alle salsicce di fegato, e a prodotti da bagno come shampoo e dentifrici. Ora, attenzione, è l'esatta dimostrazione di quello che stavo ricordando, la simmetria tra dazi e contro dazi. Noi andiamo a colpire gli Stati Uniti su prodotti che in molti casi non c'entrano con acciaio e alluminio. Tra l'altro c'è una proposta a livello europeo di dire colpiamo anche sulla tassazione delle grandi, delle big tech americane, ma che sono quelle che poi sono più vicine all'amministrazione Trump, ma non l'ho vista da nessuna parte poi diventare proposta. È interessante la risposta degli Stati Uniti, perché l'inviato per il commercio statunitense, si chiama Jameson Greer, ha detto: l'Unione Europea è sconnessa dalla realtà, l'azione punitiva dell'Unione Europea ignora completamente gli imperativi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti e di fatto la sicurezza internazionale. Io non capisco cosa voglia dire. Perché l'azione punitiva, ho capito che la narrazione da quando c'è Trump è che praticamente la Russia è una vittima della cattiva Ucraina e via così, e che l'Europa ce l'ha con gli Stati Uniti, che siamo stati creati come Unione Europea per danneggiare gli Stati Uniti, che il Messico ce l'ha con gli Stati Uniti, che la Groenlandia deve diventare americana, che il Canada ce l'ha con gli Stati Uniti, e poi Trump ha fatto un elenco lunghissimo, non parliamo della Cina, va bene. Ma come si fa a definire la risposta europea l'azione punitiva? È una risposta ai dazi che hanno messo gli Stati Uniti. Quindi allora, insomma, noto molta confusione sotto il cielo. Di questo parleremo a lungo, sia utilizzando anche il fronte del canadese, che è il paese in questo momento più sotto shock. Non che in Europa non sia crollata la stima, diciamo, verso la democrazia americana, ma in Canada veramente si sta assistendo a uno shock culturale, perché nessuno poteva immaginare, né Trump l'aveva detto in maniera così esplicita, l'aveva detto nei confronti della Cina, l'aveva detto nei confronti dell'Europa, definendola una piccola Cina, ma non si era spinto a parlare di Groenlandia, di Panama, di Canada. Comunque ne parleremo anche osservando il punto di vista, diciamo, canadese sulla vicenda. Invece poi parleremo anche di una notizia un po' più leggera, se vogliamo, non è leggero il tema. È uscita la classifica delle migliori università al mondo, che è stilata in due modi: è stilata da un lato guardando in quali materie ti posizioni, e dall'altro poi c'è la classifica complessiva, quella università dove è nel ranking mondiale. È come sempre fatto dal QS World University Ranking. Dunque, la buona notizia per l'Italia è che siamo a livello europeo il secondo paese, dopo la Germania, per numero di presenze di materie, e settimi al mondo. L'altra buona notizia è che la Sapienza di Roma si conferma prima università al mondo nelle materie di studi classici e storia antica, e anche la Normale di Pisa è ottava al mondo sempre in studi classici e storia antica. Altra buona notizia è che nelle top 10 mondiali, sempre per materie, è entrata anche lo IUOV di Venezia, che occupa a questo punto il nono posto al mondo per storia dell'arte. E poi la Sapienza, dicevo, l'ho già citata, era normale, ma segnalo anche il Politecnico di Milano, sesto al mondo nella materia arte e design e settimo al mondo nella materia architettura, e la Bocconi di Milano, settima al mondo per marketing e nella disciplina marketing, e decima nella materia studi di economia e gestione. La notizia non buona qual è? Intanto che il 40% delle materie hanno subito un calo delle materie insegnate nelle università italiane hanno subito un calo nella classifica. La notizia soprattutto meno buona è che se prendi invece tutte le università, la prima italiana è il Politecnico di Milano al 111° posto. Quindi noi siamo, per essere ancora più espliciti, nella top 10 di varie materie, quelle che ho ricordato, se tu prendi la singola disciplina, ma se poi prendi l'intera università, la prima che incontri è il Politecnico al 111° posto. La prima in assoluto è Harvard, la seconda è l'MIT di Boston. L'altra notizia non buona, quindi che restiamo i secondi come presenza nelle varie materie a livello europeo, i settimi al mondo, però all'interno della classifica le nostre facoltà in quelle materie spesso hanno perso posizioni. L'altra notizia non buona è che non siamo mai nella top 10 delle discipline cosiddette STEM, quindi parlo della parte più avanzata della ricerca tecnologica, ingegneristica e quant'altro. Non ci siamo mai nella top 10 di quelle che sono le discipline cosiddette del futuro, e quelle su cui c'è anche in questo paese moltissimo mismatching, cioè mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro. L'ultimo tema che tratteremo, l'ILVA, perché si va verso la chiusura, sembra avvantaggiata l'offerta da Zera rispetto a quella indiana. L'Azerbaigian, infatti, con Baku Steel è in tandem con il fondo statale di Azerbaijan Investment Company, è uno dei due soggetti, assieme appunto agli indiani di Jindal Steel, interessati a rilevare l'ILVA. Cercheremo di capire, però insomma, dovrebbe entrare, restare dentro l'ILVA comunque lo Stato o il Ministero dell'Economia attraverso Invitalia, con una quota intorno al 10%, quindi una quota di presenza, ma non certo una quota maggioritaria. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube, sul canale 246 del Digitale Terrestre. Andiamo rapidi con le notizie in breve. Ma qui siamo alle comiche, vabbè, purtroppo c'è poco da ridere perché la situazione è tragica. Allora, qualche istante fa il presidente americano Donald Trump ha promesso ritorsioni contro i dazi imposti dall'Unione Europea, ma qualcuno gliel'ha spiegato a Trump che con oggi sono partiti tutti i dazi alluminio e acciaio al 25%? E non vorrei che a forza di ripetere le cose uno si convince che è stata l'Europa adesso a iniziare i dazi, è stata l'Ucraina a iniziare la guerra. Dunque, invece l'Ucraina ha dato un po' una mano oggi alle borse, nel senso che la proposta di arrivare a 30 giorni di tregua, quantomeno, ha dato un po' di sollievo alle borse. Nello specifico, parto dall'America, più 0,70 lo Standard & Poor's, invariato il Dow Jones, Nasdaq più 1,5, l'Europa più 0,60 Parigi, Francoforte più 1,60, come Milano più 1,60, poi c'è Londra più 0,40%. Le notizie che hanno influenzato le borse oggi riguardano soprattutto l'inflazione americana, che è leggermente calata, e quindi lascia un po' di respiro a chi immaginava tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. È scesa al 2,8% contro il 3% precedente, un valore sotto le stime. Ma dicevo, poi c'è anche il fatto che l'Ucraina ha accettato la proposta di una tregua di 30 giorni, adesso aspettiamo la risposta russa. Nel frattempo però tutte le tensioni con Canada e Europa, c'è anche la Cina, ha detto che prenderà tutte le misure necessarie per proteggere i propri interessi. In Germania, un po' sulla falsa riga di quello che abbiamo visto noi con il gruppo Leonardo, il colosso tedesco nel settore degli armamenti Rheinmetall ha fatto registrare un 2024 da record, fatturato a quasi 10 miliardi con una crescita del 36%, ma se si guarda solo il settore militare un più 50%, l'utile operativo raggiunge 1,5 miliardi. Il Rheinmetall annuncia 8.000 assunzioni in 2 anni. Ecco, molto si parla della possibile riconversione del settore auto in settore militare. Tutti gli ospiti che abbiamo avuto ci hanno fatto notare che è più facile dirlo che farlo. Lo stesso ministro delegato di Leonardo, Cingolani, ha detto: io non ho avuto alcun contatto con i produttori auto. E comunque immaginare che il settore auto si salvi riconvertito con tempi lunghi, investimenti nel settore militare, è una pia illusione. Il settore auto si salva se gli diamo modo di respirare, di fare gli investimenti, di non obbligare al full electric tutto al 2035 e così via. Perché però lo dico? Però un travaso ci potrebbe essere, non che la fabbrica di auto viene riconvertita in fabbrica militare, ma che gli addetti in meno nel settore auto vengono assunti dal settore militare. Perché lo dico? Perché così come il colosso tedesco Rheinmetall ha annunciato che assumerà 8.000 persone nei prossimi 2 anni, portando gli attuali 32.000 dipendenti a 40.000, la Porsche ha tagliato 4.000 posti di lavoro perché ha visto l'utile calare del 30% a 3,6 miliardi, lascia il dividendo 2,3 euro, però come già annunciato dalla casa madre Volkswagen, anche la Porsche taglierà. Allora è chiaro che in un mercato abbastanza fluido del lavoro, in questo caso, tu ti puoi aspettare sì che parte di questi 4.000 posti di lavoro vengano assunti dall'industria militare. In questo senso forse riesco a immaginare un travaso, un vaso comunicante, non certo nella riconversione dell'industria auto in industria militare. Comunque, venendo poi ai tra l'altro sulla difesa, vi faccio notare quello che ha dichiarato oggi in un'intervista a Messaggero l'amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, che dice: attenzione, manca un big della difesa, serve un'alleanza a livello europeo anche nel settore spaziale. Lo spazio diventa un fattore cruciale per garantire la sicurezza globale, non è solo una frontiera da esplorare, ma è anche un'infrastruttura indispensabile per la nostra società e le nostre vite quotidiane. Noi abbiamo progetti con l'ESA, che è l'ente spaziale europeo, ma anche con la NASA e altri partner internazionali, e vogliamo lanciare una nuova costellazione di satelliti in orbita bassa che consiste in 18 satelliti militari finanziati principalmente dal Ministero della Difesa italiano. E comunque, se verrà confermata l'intervista, ne parleremo lunedì direttamente con lo stesso amministratore delegato del gruppo Leonardo, Roberto Cingolani. Vediamo i titoli intanto per quello che riguarda. Allora, c'è Moody's che ha alzato le prospettive sulle banche europee, con l'Italia è stabile. Oggi vanno bene le banche, va bene Monte dei Paschi più 4,31%, va bene anche Unicredit più 3,20%, Mediolanum più 2,90%, Fineco più 3%, sempre sul fronte bancario chiudo con Bipper più 1,70% e Mediobanca più 2%, Generali più 0,90%, Intesa più 1,60%. Fronte non bancario, molto bene Prismian, più 5,70, Buzzi più 5,50, Fineco, l'abbiamo detta, Ferrari più 2,90, Pirelli più 2,80, Iveco più 2,5, come Tenaris e anche Telecom Italia guadagna il 2%. Cede Amplifon l'1,70, Italgas meno 1,5, Campari meno 1,20, Terna meno 1, Inuit meno 0,90, Leonardo meno 0,70%. Tra l'altro, visto che parliamo di banche, qualcuno di voi immagino ricorderà i due crack. Noi abbiamo avuto tanti crack bancari negli anni passati: Cassa dei Risparmi di Genova, Le Popolari, Etruria e via così. I due però, e Monte dei Paschi stesso. I due più pesanti nel nord Italia però furono quelli di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Perché lo dico? Perché oggi è arrivata la condanna all'ex direttore generale della Banca Popolare di Vicenza, Samuele Sorato, a 3 anni e 8 mesi di reclusione. È arrivata dalla terza sezione penale della Corte d'Appello di Venezia, l'accusa aveva chiesto 5 anni, e Sorato era l'unico imputato in questo filone del processo per la Banca Popolare di Vicenza, visto che la sua posizione rispetto agli altri era stata stralciata. In primo grado la condanna era stata a 7 anni di carcere. La Corte ha anche disposto la revoca del risarcimento da 450.000 euro a favore della Banca d'Italia. Andiamo sugli altri mercati prima di andare su meteo, pubblicità e iniziare i vari approfondimenti. Allora, petrolio in salita oggi, $67 il WTI, $70 al barile il Brent, ma continuano i cali negli impianti, quindi benzina self service a 1,792 ieri e gasolio sotto 1,7 euro a 1,697 euro al litro. Il gas ad Amsterdam poi è salito a 42 euro, a 28 euro era un anno fa. L'elettricità, io non posso rifare sempre la solita polemica sull'elettricità, ma guardate, il PUN, il prezzo dell'elettricità sul mercato libero è a 177 euro al megawattora. Un anno fa era a 72 euro al megawattora. Sono 100 euro in più e più del doppio. Interessante, visto che adesso parleremo di dati, c'è un sondaggio realizzato in America in cui gli americani disapprovano per il 56% la gestione dell'economia da parte di Trump, mentre che è il livello più alto dall'inizio addirittura del primo mandato, mentre il 51% degli americani dice che approva il lavoro di Trump sull'immigrazione ed è un livello più alto di quanto non avesse nel primo mandato. Quindi c'è proprio un giudizio molto diverso. Se parli di immigrazione c'è un'approvazione anche in crescita, se parli di economia c'è una disapprovazione. E tra l'altro siamo sui dazi, l'approvazione è solo al 39%, così come sulla politica sanitaria è solo al 43%, che diciamo che è favorevole, che approva la linea di Trump. Non vedo altre agenzie al momento, dopo quella che ho letto, diciamo, di Trump, che dice risponderemo ai dazi emessi dall'Europa, che mi sembra veramente una contorsione della verità fattuale. Ha anche aggiunto poco fa Trump che non ha ancora parlato di Putin, occorre fidarsi di Putin, non ci abbiamo ancora parlato, però appunto risponderò ai dazi imposti dall'Unione Europea e poc'altro arriva adesso dalla Casa Bianca. Quindi andrei su meteo, pubblicità e poi il primo tema e ci colleghiamo proprio col Canada.
Tempo in diretta.
Un ciclone sull'Europa sud-occidentale continua a deterleggio anche in Italia con maltempo diffuso. Nelle prossime ore infatti ancora fenomeni frequenti e localmente intensi interesseranno il centro-nord, rovesci diffusi anche sul basso Tirreno. Domani mattina poi una breve tregua con molte nubi ma con poche piogge, più probabili nelle zone tirreniche del centro. Dal pomeriggio però si riaccenderà l'instabilità con acquazzoni in Sardegna in graduale spostamento verso la penisola. Temperature minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
Focus Economia.
Adesso parliamo dei dati, devo fare una nota, una correzione, ho detto 170, c'è stato un refuso d'agenzia, il prezzo dell'elettricità è 128, che comunque resta ben più alto rispetto a un anno fa, ma non a quei livelli, anch'io ho rimasto sorpreso. Abbiamo ricontrollato con il dato diffuso dal PUN, che è il prezzo unico nazionale, 128, un anno fa era 71, quindi siamo sempre quasi al doppio, però è corretto darla. Allora, dazi, il fronte europeo, l'ho già detto, poco fa ha parlato Trump, ha detto insomma... risponderemo ai dazi messi dall'Europa. No, amore, tu rispondi ai controdazi che l'Europa ha messo, i prodotti annunciati, i prodotti americani, dopo che tu hai messo i dazi per prima. Adesso quindi cosa farà? Farà i controdazi messi sui dazi. Tra l'altro leggevo anche alcune stime, insomma, per esempio i produttori di vino italiani, mentre c'è un personaggio come Arnaldo Caprai, uno dei più noti produttori di Sagrantino di Montefalco, che ha già spostato negli Stati Uniti tutto il vino necessario a coprire il suo mercato fino al primo trimestre del 2026. È chiaro che però non tutti possono fare una cosa del genere, no? perché e poi quanto, ok, dipende anche quante quote hai, no? di mercato, non conosco le quote di Caprai, per carità, ma Caprai ha ricordato che l'expo di vino umbro verso gli Stati Uniti vale circa 15 milioni di euro ed è probabilmente destinato a dimezzarsi. In realtà, secondo quanto stima l'Unione Italiana Vini, almeno l'80% del vino italiano esportato negli Stati Uniti, e quindi 3 milioni di ettolitri su un totale di 3,6 milioni, e sono quasi 350 milioni di bottiglie di vino che noi esportiamo ogni anno negli Stati Uniti, e sono concentrate quelle 350 milioni nelle fasce popolari, popular, quello che si chiama prezzo franco cantina di 4,2 euro al litro e che nel dettaglio va, dopo il trasporto, dazi, ricariche, va a non superare allo scaffale i 13 dollari la bottiglia, e quindi è una fascia popolare in America, medio-bassa, e lì sono le più forti preoccupazioni, perché un'ipotesi di dazi al 25% porterebbe a 470 milioni di euro, e poi insomma, con un conto invece sull'export globale di quasi un miliardo. Noi comunque anche solo perdere 470 milioni su 2 miliardi di euro è tanto, perché l'export di vino italiano vale 2 miliardi di euro con una quota del 24% sul totale di tutto l'export di vino italiano. Ha parlato di dazi poco fa anche il ministro Giorgetti al question time alla Camera, ha detto è innegabile che la politica dei dazi danneggerà l'economia italiana e quella europea, però non ci dimentichiamo anche i danni fatti da quella che è stata mitizzata come globalizzazione.
È innegabile che la politica di introduzione dei dazi annunciata dall'amministrazione americana potrebbe danneggiare l'economia italiana come l'economia europea e, con un effetto a catena, il commercio globale. Però una cosa in questo momento va ribadita. Noi arriviamo da decenni di concorrenza totale a livello globale, la mitica globalizzazione, senza regole spesso. Quindi noi oggi abbiamo l'incertezza di quelle che potrebbero essere ricadute sull'economia italiana dei dazi degli Stati Uniti. Ma ci dimentichiamo dei danni effettivi che ha subito l'economia italiana grazie alla concorrenza sleale rispetto a una, diciamo così, teoria del free trade che in qualche modo si considerava ineluttabile. Credo che questa sia l'occasione, e io sfrutto la sua domanda per dire quello che io ho sostenuto in sede internazionale, in sede di G7 e G20. Non conviene a nessuno la guerra commerciale, però questa forse è l'occasione per rimettere a posto un po' le cose, per far nascere un WTO più trasparente e con parità competitiva tra imprese che rispettano le normative ambientali, che rispettano le normative sociali, rispetto a quelle che invece, magari sussidiate dallo Stato, sono in grado di spazzarti via dal mercato senza colpo ferire. Ecco, pensiamo anche a questi, oltre ai pericoli che ci abbiamo davanti.
Devo dire che sono d'accordissimo con il ministro Giorgetti, perché è difficile in questo periodo in cui appunto hai da una parte demagogia, anche fake news e tutti a schierarsi o guelfi o ghibellini, è difficile fare ragionamenti articolati, però a mio avviso ha ragione il ministro nel dire, va bene, i dazi è una guerra commerciale, non avvantaggiano nessuno, però non dimentichiamoci anche che non è l'età dell'oro quella che stiamo o che ormai abbiamo definitivamente abbandonata. La globalizzazione abbandonato. La globalizzazione gestita male dalla WTO male è servita a far crescere moltissimo la Cina. Il riferimento a prodotti e aziende che producono senza rispettare le nostre regole, per esempio in Europa, e fanno dumping o vengono magari sussidiate dallo Stato, è un riferimento molto esplicito anche all'economia cinese. Ecco, bisogna stare anche attenti che nessuno è per i dazi, però sul fair trade sì, non più che free trade, fair trade, cioè commercio libero, ma commercio corretto, nel senso che tu utilizzi e rispetti le nostre regole e poi vinca il migliore sul mercato. Ma se tu produci sostanzialmente finanziato dallo Stato, puoi produrre anche in perdita, non usi materiali, i processi produttivi, non parlo poi dei lavoratori che non sarebbero consentiti in Europa, quello no, altro che free trade, quello non è fair, è unfair trade e va a avvantaggiare, come è successo in questi vent'anni, solo, soprattutto un paese che si chiama Cina. Quindi tu puoi essere contro i dazi messi in questo modo dagli Stati Uniti e l'incertezza che creano, ma ricordare anche che questa benedetta o maledetta globalizzazione ha avvantaggiato principalmente un paese che si chiama appunto Cina. Da Giorgetti, dai dazi, ci spostiamo, o meglio restiamo sul tema, perché mentre il Brasile, poco fa Lula ha detto che ci vuole calma, non ha intenzione di rispondere adesso ai dazi che sono scattati sull'export di acciaio verso gli Stati Uniti, perché oggi sono scattati 25% acciaio e alluminio, e il segretario al commercio ha detto che arriveranno anche sul rame. C'è chi ha già risposto: da un lato l'Europa che ha individuato 23 miliardi, ma soprattutto il Canada. Allora, il Canada ha fatto due cose oggi. Da un lato il governatore dello Stato dell'Ontario ha sospeso i dazi al 25% sull'elettricità che riforniva tre stati americani per 5 milioni di persone. Però allo stesso tempo ha messo dazi, contro dazi per 20 miliardi di dollari su prodotti USA. Allora, il presidente americano aveva già tassato nel primo mandato le importazioni di acciaio e alluminio, ma questa nuova tassa è senza eccezioni ed esenzioni, perché queste tariffe contribuiranno a creare posti di lavoro nelle fabbriche americane. Il Canada ha annunciato tutto un insieme di dazi da 20,7 miliardi di dollari, e poi è andato anche oltre, è andato anche oltre. Perché non li ha messi solo su acciaio e alluminio, ma anche su ghisa e altre merci come i computer, le attrezzature sportive. Lo ha annunciato il ministro delle finanze Dominique LeBlanc e il futuro premier canadese Mark Carney ha detto: manterremo una risposta ai dazi di Trump con il massimo impatto possibile sugli Stati Uniti, e la manterremo finché gli americani non ci mostreranno rispetto e non prenderanno impegni credibili e affidabili. E poi raccontavo non solo il cambio delle regole per i turisti canadesi che dovessero visitare gli Stati Uniti, ma anche il crollo registrato nelle domande delle prenotazioni di canadesi per visitare gli Stati Uniti, è un meno 20% rispetto all'anno scorso. Siamo in collegamento con il segretario generale della Camera di Commercio Italiana in Canada Ovest, quindi collegato da Vancouver, Ilaria Baldan. Buonasera o buongiorno per lei, per meglio dire.
Buongiorno, buonasera per voi.
Io vorrei capire prima che impatto voi temete. Lei chiaramente si occupa del commercio con l'Italia, e l'Europa ha fatto un accordo molto importante anni fa che è servito molto anche a tutelare i nostri prodotti italiani in Canada contro l'Italian Sounding di libero scambio. Quindi voi non avete problema con l'Europa, ma qual è il clima che si respira sul fronte economico? Perché le reazioni politiche le abbiamo dette.
Sì, chiaro, infatti ascoltavo i vostri commenti sulle dichiarazioni di Giorgetti, ed effettivamente un po' una nuova dichiarazione ottimista che apre, diciamo, nuove prospettive. In generale, sì, certo, il CETA ormai è entrato in vigore da diversi anni, e come Camera di Commercio sono ormai più di 7 anni che ne promuoviamo, diciamo, i benefici, che poi sono bilaterali. Però mai c'è stata, negli ultimi 10 anni in cui sono stata alla Camera di Commercio, tanta attenzione alle nuove opportunità date da questo trattato commerciale.
Sì, lei parla del trattato tra diciamo Europa e Canada. No, io volevo sapere, mi scusi Baldan, come state vivendo voi questo attacco, questo scontro che a livello politico è ai massimi con gli Stati Uniti?
Sì, è chiaro che c'è stato un primo momento di shock, perché il Canada non è risaputamente un paese abituato all'aggressività. Lo stereotipo comune è che siamo un paese tranquillo, e diciamo fondamentalmente è vero. I rapporti con gli Stati Uniti sono sempre stati, da tutti i punti di vista, politici, economici, fondamentalmente una certezza. Quindi questo nuovo passo e questa nuova aggressività chiaramente è stato vissuto ai vari livelli, sia del senso comune, sia della politica a livello federale e provinciale, inizialmente come un comune shock. Mm-hmm. Chiaramente a livello federale è stato poi preso un punto di posizione molto forte, che è poi confermato a livello provinciale dai vari premier.
Balda, ma lei vede, perché sai, è difficile giudicare dall'Italia alcune immagini, fotografie che vediamo, ma c'è un movimento, diciamo, di addirittura di boicottaggio di prodotti americani?
Assolutamente.
C'è?
Assolutamente sì, quello che, di cui si sta parlando in Italia in questi momenti è soprattutto quello che ha fatto Doug Ford in Ontario, chiaramente su tutta la chiusura delle forniture elettriche, ma anche della rimozione del liquore dagli scaffali dei liquor store, che fondamentalmente sono a monopolio provinciale. Mm-hmm. Per quel che riguarda la provincia in cui troviamo noi, la British Columbia, per esempio, sugli alcolici è stata fatta la stessa cosa, però in maniera leggermente più moderata, per cui sono stati rimossi dagli scaffali i prodotti alcolici americani di stati fondamentalmente trumpisti, quindi è stata scelta un attimo di compromesso. Però è chiaro che già tutti i negozi, i supermercati canadesi si sono mossi con una politica di Buy Canadian fondamentalmente, e di segnalazione a scaffale dei prodotti che sono canadesi, per fondamentalmente indirizzare la domanda e l'acquisto verso certi prodotti piuttosto che altri.
Quindi c'è proprio un movimento di diverso tipo tra British Columbia e Ontario, ma di boicottaggio di prodotti americani. Allora devo chiarire una cosa: in Ontario, non so in British Columbia, l'acquisto di vino viene fatto direttamente dallo Stato e si chiama Monopol. Sì. Quindi è lo Stato che poi decide, vino e superalcolici, che poi lo gira ai vari distributori, ma tu l'accordo lo fai con lo Stato, col monopolio. E quindi è chiaro che può poi questo monopolio decidere, no, adesso basta, io non faccio più accordi, per esempio, con chi vuole, chi produce whisky americano. È un po' più facile lì, perché l'accordo è un unico soggetto, ripeto, lo Stato e il monopolio di Stato, che poi a sua volta gira ai vari distributori. Ma dicevo, pur con diverse gradazioni, lei mi conferma che in tutto il Canada è partito un boicottaggio di prodotti americani.
Sì, è nel sentire comune. Allora, sì, il monopolio, la politica sugli alcolici è fondamentalmente gestita a livello provinciale, per cui ci sono delle province come l'Ontario che sono l'acquisto è totalmente monopolizzate, altre come il British Columbia o il Canada sono o liberalizzate oppure hanno un regime misto di acquisto, per cui il monopolio è uno tra i compratori. Quindi lo Stato è uno tra i compratori,
certo.
La provincia. Però è chiaro che c'è un sentire comune, diciamo, io appunto mi trovo in Canada da 10 anni e ho sempre percepito un forte sentimento nazionale. In questi giorni si fa sentire sempre di più, però è molto strano vedere questo sentire di appartenenza nazionale canadese in contrasto con un sentire verso gli Stati Uniti, ecco, questo.
Sì, perché voglio dire, storicamente i rapporti erano buoni, il Canada era considerato un paese un po' sonnolento, tranquillo, va bene, più liberale, più libera, nel senso più anche con la legislazione, ma insomma erano un po' i cugini, come diremmo noi, insomma, con tutte le differenze che abbiamo per esempio con i francesi, ma insomma, e quindi lei ritiene, una delle ultime domande che ho per lei, che vi possa essere invece un aumento, e qui mi interessa invece il suo ruolo, dello scambio commerciale Europa-Canada, oppure diciamo sono elementi merceologici talmente diversi che non vi sarà un travaso, diciamo così?
Mm-hmm. No, beh, noi assolutamente vediamo questa opportunità, è sicuramente un momento cruciale per le aziende italiane per esplorare mercati diversi, ma anche per come dire, puntare a quello che potrebbe essere un'attrazione di investimenti da parte del Canada in Italia. Ero a un incontro con il premier provinciale David Eby della British Columbia giusto qualche giorno fa, e c'è stata fatta, insomma, è stata fatta menzione diretta della necessità di diversificazione nell'approccio ai mercati per le aziende canadesi, nello specifico nel nostro caso per quelle della British Columbia. Quindi è chiaro che è un po' una wake up call, se si vuole, per le aziende canadesi e a tutto spiano, e chiaramente è un'opportunità. Noi infatti come Camera cercheremo di agevolare questa opportunità per le aziende italiane per l'esplorazione di nuovi mercati.
L'ultima domanda, lei come pensa che vi sarà, che sbocco vi potrebbe essere adesso in questa vicenda? Perché mi sembra che i toni ci siano tutt'altro che placati. Lei vede una possibilità, oppure a questo punto, tra i dazi messi da Trump e i controdazi che avete annunciato, la situazione ormai è diventata, diciamo così, si è cronicizzata nella sua criticità, diciamo così.
È un po' una guerra al rialzo che non fa bene a nessuno, chiaramente. È chiaro che già il Canada, come avete seguito anche a livello insomma di cambio al governo Trudeau, ci sono una serie di dinamiche interne di diminuzione del potere di acquisto, aumento del costo della vita, e questa politica al rialzo dei dazi chiaramente non agevola nessuno. Io non ho la risposta, se non ce l'ha Giorgetti sicuramente non ce l'ho neanche io. È chiaro che ci piace la prospettiva di un fair trade agreement. Quello che posso dire è che Canada e Europa in questo momento hanno la possibilità di avere entrambi, sia il free trade sia il fair trade.
Questo grazie agli accordi fatti a suo tempo. Grazie anche per la disponibilità, visto che è in collegamento da Vancouver, alla responsabile, al segretario generale della Camera di Commercio Italiana in Canada Ovest, Ilaria Baldan. Adesso dal tema dazi, da tutti contro dazi, ci spostiamo al tema ILVA, ma restiamo anche in tema di acciaio, perché adesso noi stiamo cercando di assegnare l'ILVA. È certo che chi investirà nell'ILVA, attenzione, non è che ci sia solo l'export di acciaio europeo verso gli Stati Uniti. Il presidente Federacciaio Gozzi aveva già detto: sì, attenzione, non è una quota fondamentale quella italiana verso gli Stati Uniti. Più importante, secondo me, è far ritornare l'ILVA ai livelli produttivi a cui può arrivare, e quindi tornare a produrre acciaio anche in Italia. Ma a questo punto ne parliamo dopo il GR24 349-238-6666 per sms e WhatsApp.
Focus Economia.
Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind.
Oh. 18:07 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dicevo, in tema di acciaio, ma questa volta non di dazi, ma di produzione italiana di acciaio, sappiamo che l'ILVA sta lavorando sotto ogni livello, ben al di sotto di quasi 70% rispetto alla sua capacità produttiva, ma sappiamo soprattutto che si deve concludere a brevissimo la gara per assegnare l'ILVA ha un nuovo compratore, con una quota che resterà però intorno al 10%, se ho ben capito, in mano alla Cassa Depositi, allo Stato, al Ministero dell'Economia tramite Invitalia. Dunque, se a fine novembre dell'anno scorso erano stati prodotti 1,7 milioni di tonnellate, il 2024 quindi dovrebbe andare alla fine a 2 milioni di tonnellate. Vuol dire, siamo molto molto al di sotto dei 5 milioni, non dico i 10, ma i 5 milioni, ma addirittura i 4 milioni attesi per il 2027. La nuova IVA avrà forni elettrici, quindi l'acciaieria decarbonizzata è indicata come priorità dal bando di gara, e E poi c'è un sostanzialmente la società pubblica Invitalia lavora con Acciaierie d'Italia e con il Ministero dell'Ambiente per finalizzare quel miliardo di euro che ha in dote per costruire il preridotto di ferro, cioè sarà questo infatti non il rottame ad alimentare i futuri forni elettrici delle acciaierie e così le consentirà di mantenere la possibilità di rifornire aree di mercato come l'automotive. Allora, due i concorrenti rimasti, da un lato gli azeri di Baku Steel che sono in tandem con il fondo statale Azerbaijan Investment Company per la quota di maggioranza, i dettagli tecnici della proposta verranno chiusi tra qualche giorno, la scadenza tecnica è di venerdì 14 ma non arriverà la scelta di un nome. Poi ci sono gli indiani di Jindal Steel International che sono dati per svantaggiati, ma ritengono, se ho ben capito, di potersi aggregare ancora agli azeri in extremis, magari con una quota di minoranza. E poi i 50 milioni messi dal Ministero dell'Economia per autorizzare Invitalia a entrare nel capitale della nuova società per avere una quota intorno al 10%. Domenico Palmiotti in collegamento con noi da Taranto, buonasera.
Sebastiano, buonasera.
Intanto dammi conferma che gli azeri sono in vantaggio, non è che sia una gara, però insomma.
Sì, gli azeri vengono dati in vantaggio e dovrebbero essere, salvo capovolgimenti e sorprese, gli assegnatari dell'ex Ilva di Acciaierie d'Italia.
Allora, qual è il motivo però? Perché chi ascolta magari non si ricorda le varie offerte, qual è il motivo per cui il governo avrebbe alla fine preferito la proposta di Baku Steel?
Ma perché da quello che è emerso praticamente gli azeri hanno fatto un'offerta migliore sia in termini di cash che in termini di mantenimento degli occupati. Gli attuali occupati del gruppo Acciaierie d'Italia sono poco meno di 10.000, l'offerta degli azeri è intorno a 7.800, inferiore a quella di Jindal. Invece per quanto riguarda l'offerta cash siamo sul 500 milioni e forse anche più, invece quella di Jindal sarebbe sottostante, sarebbe appunto inferiore. Nelle ultime settimane Jindal ha fatto dei passi di avvicinamento, come dicevi tu ha anche cercato, starebbe anche cercando di fare un'alleanza con Jindal, però a quanto pare da quello che si è saputo Jindal comunque rimarrebbe sotto. Ieri nell'incontro che c'è stato a Palazzo Chigi fra i ministri e i sindacati metalmeccanici non sono stati forniti dettagli e ragguagli sulle offerte presentate, il governo si è mantenuto molto cauto perché ha timore che una mossa sbagliata, un passo falso possa generare dei ricorsi e quindi bocche cucite e riserbo sino alla chiusura della gara. Che cosa accadrà adesso? Che venerdì i commissari finiranno l'esame delle proposte e quindi diranno al ministro Urso qual è a loro giudizio tecnicamente l'offerta migliore. Dopodiché, una volta presentata l'offerta migliore al governo, al ministro, e ricevuto l'assenso ad andare avanti, comincerà col soggetto individuato come migliore un negoziato esclusivo e definitivo che sarà volto da un lato a migliorare ancora l'offerta e dall'altro poi a stendere il contratto appunto di vendita. Però diciamo questo è un passaggio perché il governo vuole arrivare alla cessione di Acciaierie d'Italia entro giugno, ha detto ieri chiaramente sino a giugno ci sono i soldi pubblici, bisogna tenere conto che il governo ultimamente ha fatto due manovre, ha messo 100 milioni in più sul prestito ponte caricandoli sul decreto milleproroghe e ha esteso una vecchia misura di finanziamento ad Acciaierie dell'anno scorso da 150 milioni a 400 milioni. Quindi 250 in più. Questi soldi, ha detto il governo, servono ad arrivare sino a giugno, dopodiché dopo giugno soldi non ce ne sono più, ce ne sarebbero molto pochi, e quindi è necessario che da giugno in poi l'azienda passi di mano e sia caricata su una nuova proprietà, su un nuovo gestore. La cosa però non si presenta facile, perché, come ti dicevo prima, ci sono parecchi nodi da sciogliere, e per di più in un arco di tempo stretto, tipo 2 mesi o poco più. C'è da fare anzitutto la trattativa con i sindacati sull'occupazione e sul
Piano, perché l'obiettivo è mantenere la massima occupazione,
e i sindacati hanno detto che questo è il vero nodo da affrontare. Poi c'è da ottenere il via libera dell'antitrust europeo, e si calcolano che già qui ci vogliono 2 mesi. Poi c'è da approntare la norma per la partecipazione pubblica dello Stato nella nuova società, e anche approntare il Golden Power, perché il governo ha detto che eserciterà il Golden Power. Infine, ma non ultimo in ordine di importanza, l'autorizzazione integrata ambientale, perché quella che sta usando Ilva è scaduta ad agosto 2023 e quindi va rinnovata. C'è però un problema, che è la valutazione di impatto sanitario preventiva presentata da Acciaieria al Ministero dell'Ambiente, è stata bocciata dall'Istituto Superiore di Sanità, che ha ritenuto il quadro sanitario presentato sottostimato e frutto di una valutazione inadeguata.
Senti, mi confermi una battuta, perché devo chiudere, che invece, visto che gli altiforni italiani, o meglio, scusatemi, i forni elettrici italiani nascono come risposta all'assenza di materie prime, usano rottame e i forni elettrici, però l'ILVA avrà spenderà il miliardo che ha in dotto lo Stato per il preridotto di ferro. Perché questo serve ed è il meglio del rottame per alimentare i forni elettrici?
Preridotto, l'impianto è stato progettato, verrà progettato in un'operazione guidata da una società pubblica. Il preridotto di ferro caricato nei forni elettrici consentirà ad Ilva, anche con la riconversione, anche con la transizione, di continuare a produrre l'acciaio che serve per le auto. Altrimenti col forno elettrico da rottame non lo potrebbe fare.
Perfetto, era una nota che serviva a me. Grazie anche a Domenico Palmiotti. Adesso cambiamo radicalmente tema, perché parliamo di università. Sì, parliamo di università, ma non tanto per la notizia che abbiamo dato ieri, quindi che la riforma dell'accesso alla facoltà di medicina, odontoiatria e veterinaria è legge, quindi per chi vorrà iscriversi dal prossimo anno accademico non ci saranno test di ingresso, la selezione verrà spostata in avanti dopo un primo semestre filtro, e a quel punto proseguiranno nelle varie facoltà solo gli studenti con i risultati migliori. No, ne parliamo per un altro motivo, perché è uscita come ogni anno la classifica delle università migliori al mondo, si chiama QS World University Rankings 2025, che divide gli atenei in base alle discipline, e quindi non è l'università nel suo complesso, ma le discipline che vanno in classifica. È un posizionamento, una classifica per quello che riguarda l'Italia in chiaro scuro, lo dico non per essere piratesco, nel senso che per il quinto anno consecutivo la Sapienza, l'Università Sapienza di Roma, si conferma prima università al mondo negli studi classici nella storia antica. Bene anche in questa materia anche la Scuola Normale di Pisa, ottava posizione al mondo, però perde 3 piazze rispetto al 2024. Mi sembra di capire che la buona notizia è che noi continuiamo a essere, dopo la Germania, il paese europeo più presente, e anche a livello mondiale siamo secondi per il numero di inserimenti nella top 10 mondiale delle materie, con 7 piazzamenti, uno in meno rispetto allo scorso anno, uno in più della Francia, e subito dopo i Paesi Bassi in testa con 14 piazzamenti. In questo modo, se guardiamo la top 10 mondiale, siamo anche davanti a Germania e Giappone, che hanno 3 presenze ognuna. Quindi quante volte le batterie sono finite nelle top 10, noi siamo secondi a livello europeo dopo i Paesi Bassi e davanti a Francia, Germania e Giappone. La notizia non buona è che invece siamo appunto secondi per presenza dopo la Germania, settimi al mondo, ma oltre un posizionamento su tre, quindi una materia di un'università su tre, siamo al 40%, ha subito un peggioramento, cioè è slittato nelle classifiche. Il 50% delle cinque grandi aree di studio, che sono arti e scienze umane, ingegneria e tecnologia, scienze della vita, scienze naturali e scienze sociali, dicevo, il 50% ha avuto un miglioramento, il 31% un peggioramento e il 15% invariate. E, tra l'altro, sono uscite i piazzamenti, sono 56 le università italiane con un aumento di una università, è entrata lo U of D Venezia tra le eccellenze accademiche italiane nelle top 10 mondiali. Però diciamo c'è stato invece complessivamente, ma chiedo conferma in Eugenio Bruno, uno scivolamento di molte posizioni, cioè sei ancora il secondo paese più presente, ma scivolando un po' sotto. È così, Eugenio? Buonasera.
Sì, buonasera Sebastiano, buonasera alle radioascoltatrici e radioascoltatori. Sì, è così, l'idea del chiaroscuro rende perfettamente l'immagine, perché abbiamo delle eccellenze, quelle che hai citato, però dal punto di vista globale facciamo fatica, secondi in Europa però scendiamo. Questo è anche un po' forse figlio dell'attenzione e del peso che l'università ha tradizionalmente nelle politiche pubbliche di questo paese. L'altra conferma, diciamo, è che questa è la classifica per disciplina e secondo me anche la più interessante per gli utenti, per gli studenti, le famiglie, perché magari se tu già sei orientato sul tipo di studi che, certo, pensi di voler fare, puoi segmentare un po' di più che cosa andarti a guardare. Però se torniamo a quella globale, sempre del QS, per trovare la prima università al mondo, che è il Politecnico di Milano, dobbiamo scendere fino alla 111esima posizione. Per trovarne altre due, Sapienza e Bologna, dobbiamo andare ancora più giù, 132esimo e 133esimo posto.
Questo
non ce n'è una.
Esatto, questa è la classifica in base all'intera università, non alle discipline.
Sì, esatto, sì. Quindi quello è il contesto globale. Sulle singole discipline, se guardiamo indietro, mi verrebbe da dire al passato, restiamo in vetta, perché stiamo parlando di studi classici, stiamo parlando di storia dell'arte con lo UAV, lo hai citato tu, però se andiamo a guardare le discipline, le ICT, no? La computer science, data science, ma anche le ingegnerie, lì facciamo un po' più fatica, nella top 10 non ci siamo, e anche chi si piazza bene come il Politecnico è dal 20° posto in giù, Politecnico di Milano.
Quindi le materie STEM cosiddette?
Sì, esatto, sulle materie STEM facevamo e continuiamo a fare comunque fatica a essere competitivi, è un po' lo specchio del paese, ora è difficile capire qual è la causa e qual è l'effetto, però sono proprio quei settori in cui abbiamo poche capitale umano realmente formato, le aziende fanno fatica a trovarlo e a loro volta spesso anche a competere.
Sì, allora va detto, ne abbiamo parlato molte volte, poi sono quelle discipline che vengono molto richieste dalle imprese per i settori più d'avanguardia, non è che non vengano richieste le formazioni umanistiche, non sto dicendo questo, però è chiaro che quando vediamo poi i lavori vacanti, il cosiddetto mismatching, vediamo che in testa ci sono sempre discipline che hanno a che fare col mondo digitale, con l'informatica, con l'ingegnerizzazione, con l'intelligenza artificiale, cioè non che non manchino anche altri lavori, ma lì si conferma in questo caso più che una carenza di iscritti, non un altissimo posizionamento. Per inciso, al top a livello mondiale quanto a discipline sono gli Stati Uniti, l'università statunitense, che sono il numero uno in 32 discipline, e che quasi il doppio del numero 2, che è il Regno Unito, con 18 discipline. Quanto a università, L'università invece di Harvard è l'istituzione più performante al mondo, al primo posto in 19 discipline, segue l'MIT di Boston che primeggia in 12 discipline. Mi sembra, però chiedo a te che l'hai vista in maniera molto più estesa e approfondita, che al di là dell'Italia si confermi quello che è il dominio, diciamo, nelle discipline dell'università, delle università anglosassoni, nello specifico appunto anglo-americane.
Sì, te lo confermo, questo è un po' anche forse figlio dell'attitudine maggiore ai ranking e al fatto che piacciono di più da noi. Fino a 10-15 anni fa, ogni volta che usciva un ranking di questo tipo e noi lo pubblicavamo sul giornale, arrivavano le mail dei rettori indignati. Poi però, per fortuna, a un certo punto abbiamo capito che essere presenti in un ranking sicuramente semplifica, sicuramente, non dico banalizza, però non è scientificamente certo al 100% che quel posizionamento sia poi corrispondente all'effettivo prestigio, però comunque è un elemento per chi legge che aiuta a capire dove sta andando il sistema universitario, in questo caso in quali materie c'è chi va avanti, chi resta indietro. Quindi alle famiglie in realtà i ranking sono sempre piaciuti.
Sì,
adesso
certo.
Le università, tant'è che di anno in anno il dato che aumenta è la presenza di università italiane all'interno, comunque sono sempre di più quelle che troviamo poi in generale, però in particolare facciamo ancora fatica.
Allora, ultima nota, torniamo invece all'Italia. Citavamo l'ingresso nelle eccellenze accademiche italiane per materia della UFD Venezia su storia dell'arte, che sale di 6 posizioni e arriva al 9° posto al mondo su storia dell'arte. Qui parliamo di nuovo delle discipline, non dell'intera università. E poi la Sapienza, appunto gli studi classici e la normale, l'abbiamo già citate, nelle top 10 globali c'è il doppio piazzamento del Politecnico di Milano, che è 6° al mondo per arte e design e 7° per architettura, e la doppietta anche di un altro ateneo milanese, la Bocconi, 7ª al mondo per marketing e 10ª al mondo per gli studi di economia e di gestione. E l'ultima domanda era appunto su questo, Eugenio. C'è stato all'interno della presenza italiana qualche movimento e qualche ingresso al di là dello UF di Venezia, oppure i nomi che ho citato sono al di là dello UF di Venezia nomi già noti come buone performance anche nel ranking mondiale?
No, i nomi negli ultimi anni restano gli stessi, cioè, quindi gira e rigira i picchi di eccellenza li ritroviamo negli stessi atenei e nelle stesse discipline. Le materie sulle quali siamo forti sono quelle, e anche gli atenei che primeggiano sono quelli.
Quindi non c'è stato un grande movimento né di carattere geografico né poi all'interno magari della stessa università con materie in maggiore evidenza?
Direi di no.
Va bene, comunque insomma guardiamo il bicchiere mezzo pieno, però facciamo attenzione anche alla parte mezzo vuota, cioè c'è stato uno scivolamento del 40% verso il basso, pur essendo il secondo paese più presente a livello europeo, e primeggiamo su materie, per carità, architettura, marketing alla Bocconi, studi di economia e gestionale, arte e design, ma non primeggiamo anzi sulle materie più scientifiche o tecnologiche. E se poi prendi l'università nel suo complesso, non le singole discipline, la prima è al 111° posto, il Politecnico di Milano. Grazie Eugenio Bruno, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.